Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Allora, immaginate con me, buonasera a tutti, aspetta, meglio entrare con calma. Allora, anche dietro Damiano, ecco, sì. E bevi l'acqua? Sì, ecco, davanti a Laura c'è spazio per bevi l'acqua. E oggi è il 26 ottobre. Così, registra. Aiuta quando l'ha data. Non trovi l'elenco? Ok, ma sappiamo la richiesta. Andiamo. Abbiamo strappato la bottiglia di Coca-Cola e lì ci diceva che c'è la vacanza gratis per una trentina, te più 30 amici. Allora andiamo tutti e ci troviamo su una spiaggia stupenda, proprio stupenda, in Indonesia. E ci troviamo lì sotto questo cielo azzurro, questo mare limpido. Dietro di noi c'è le montagne con la giungla, cioè vari chilometri che è piatto per un bel po', e siamo tutti lì quando arriva a grande velocità una macchina di polizia con altoparlante, parlando nella loro lingua, qualcosa. E siamo tutti qui, ma cos'è così? E tutta la gente, locali, cominciano a correre. E prendiamo uno che sappiamo che capisce un po' l'italiano e diciamo: cosa hanno detto? Cosa hanno detto? Hanno detto che c'è stato alcuni minuti fa, hanno rivelato un enorme terremoto a circa 400 km da noi sotto il mare e che sta per arrivare un enorme tsunami. Abbiamo pochi minuti per allontanarsi dalla riva del mare, dove per i primi 2 chilometri è tutto piatto, dobbiamo arrivare alla terra più alta. Come rispondi quando c'è un avvertimento di un grave pericolo? Cosa fai? Io ho vinto questa vacanza e non mi muovo. Non ho timore di un tsunami. Tu faresti così? Dopo quello che abbiamo capito dei tsunami l'anno scorso? Sarebbe assurdo ignorare un avvertimento così? O sarebbe assurdo rischiare di perdere tempo alla spiaggia quando mai tornerai in Indonesia? Ho le mie cose, sto costruendo il più bello castello di sabbia mai visto, almeno che abbia fatto mai io, e mica che mi muovo. Sarebbe assurdo ignorare un avviso, un avvertimento di disastro imminente e sicuro. Però forse alcuni di voi state ignorando un avvertimento proprio di un disastro imminente e sicuro. Quando arriva un grave pericolo, che sia un tsunami o un tumore o un terremoto, in altre parole, quando ti trovi in una situazione di vita e di morte, quanto importanti sono le altre cose della vita? Ti trovi in aereo, ricevi un messaggio che hanno scoperto che c'è una bomba a bordo, ci vogliono 20 minuti per arrivare da quella quota a terra, cioè proprio andando giù ci vogliono 20 minuti. E loro dicono: guarda, questa bomba dovrebbe esplodere entro mezz'ora per sicuro. E dovete arrivare giù, dove c'è anche un aeroporto, di atterrare in tempo di uscire dall'aereo, perché è una bomba enorme. Il pilota che dice: ah, io non ho voglia di atterrare adesso, voglio sperare che andrà bene, che possiamo arrivare, un'altra un'ora e mezza arriveremo già a quota, al traguardo. Sarebbe assurdo. Quanto importa a quel momento che tu sai che sei proprio davanti alla morte, quanto importano tutte le altre cose che hai lasciato non fatte? Le tue costruzioni di progetti, di piani, di impegni, quanto importano in quel momento? O se hai un male, non capisci cos'è, ma va avanti, va bene, vado, non ho tempo, ma vado, vai dal medico, ti manda subito in ospedale quel giorno, non ti lasciano uscire, dicono, chiamo qualcuno di portarti roba, tu non devi uscire, fanno biopsia e dicono, dobbiamo fare un intervento oggi stesso, perché sei pieno di un tumore maligno, ma sei proprio pieno, e dobbiamo intervenire al più presto con un intervento massiccio. Quanto ti importano tutti i progetti che erano a metà, tutti i tuoi piani, la casa, la macchina, il lavoro, tutto, quanto ti importa in quel momento? In un momento davanti alla morte, un uomo scambierebbe tutto quello che ha per salvarsi la vita. Se dovessero dire, possiamo salvarti la vita, ma tu devi rinunciare alla tua carriera, o alla tua casa, o alla tua questo, chi non dovrebbe? Certo! Rinuncia a qualunque cosa. Però, molto spesso, quando ti troviamo davanti a certe situazioni, non si può scambiare. Non c'è la possibilità. Infatti, in certe situazioni, se non sei preparato, non c'è speranza. Infatti, tutte le cose che hai accumulato, tutte le esperienze che hai avuto, per quanto sei bravo in tanti campi, tutto sono cose che non possono salvarti. Oggi vorrei parlare di un avvenimento che per tante persone sarà infinitamente peggio di tutti i disastri mai successi nel mondo. Riguarderà ogni persona nel mondo e porterà non alla morte fisica, ma al tormento eterno, dalla quale non ci sarà mai scampo. L'avvenimento di cui sto parlando è il giudizio del mondo, o meglio dire, sto parlando del tuo giudizio. Sto parlando del tuo giudizio. Ognuno in questa stanza, come ognuno nel mondo, ha davanti a sé il giudizio. Dio stesso, Dio, nella persona di Gesù Cristo, verrà a giudicare ogni persona e non ci sarà scampo da questo giudizio. Solitamente quando pensiamo a Gesù, si pensa a un uomo mansueto, dolce, gentile, e certamente Gesù è diventato uomo, che è Dio, è diventato uomo, e mentre viveva sulla terra, spesso era così, non sempre. I film non mostrano mai, io non guardo i film. Ieri uno mi ha chiesto, fa bene o fa male guardare i film su Gesù? Ho detto, ti do un esempio. Se io dovessi essere separato da Serena per tanto tempo, per motivo di guerra o qualcosa, e lei dovesse mandarmi delle lettere, ma se qualcuno dovesse girare un bel film sulla vita di Serena usando un'attrice, che non sarebbe lei, mi aiuterebbe a amarla di più, guardare questo film con questa attrice? Mi aiuterebbe prendere un bel ritratto in grandi di questa attrice e mettere sulla scrivania e dice questo rappresenta Serena? Mi aiuterebbe a amarla di più? Una moglie con un briciolo di buon senso vorrebbe per suo marito di fare quello per pensare più a lei? Vorrebbe che tuo marito mettesse una bella foto di un'attrice che rappresenta te e guarda ogni giorno questa foto, perché non potrebbe dimostrare la vera persona, quanto di meno si potrebbe dimostrare Gesù nella sua gloria, perché il fatto è che nessun attore ha gloria. Allora, Gesù, quel Gesù vero che verrà alla terra, dove è Gesù adesso? In quale condizione è stato Gesù? Gesù è in cielo, pieno di gloria. Cosa vuol dire gloria? È come guardare il sole in pieno, non si può. Gli angeli del cielo, milioni e milioni, si inginocchiano davanti a Gesù, si prostrano e adorano Gesù nella sua gloria e nella sua potenza. Lui è il capo dell'esercito del cielo. Cosa vuol dire non possiamo capire, è troppo grande, ma l'esercito di cielo non lotta contro un esercito umano, distrugge in un attimo, non c'è battaglia. Non è che sono più forte e meno forte, sono due cose diverse. E Gesù è il capo dell'esercito del cielo, e Gesù ritornerà alla terra, i fogli sono stati distribuiti, non con gentilezza, ma sarà con potenza per giudicare il mondo e punire ogni peccato. Allora, voglio leggervi un brano che avrete sul foglio, sarebbe il primo, che parla del ritorno di Gesù Cristo, che viene chiamato il veritiero, fedele, la parola di Dio, sono nomi di Gesù. Questo parla di Gesù Cristo quando ritornerà. Allora, vorrei chiedere, Adriano, se vuoi leggere quel brano ad alta voce.
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce, fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà una verga di ferro e vigerà il tino dell'ira dell'ira al fronte del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo. Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, e i re della terra e i loro eserciti, radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, e con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.
Allora, potremmo passare la serata andando punto per punto, e non sarebbe male. Però quello che voglio notare, Gesù ritorna con gloria, con potenza, per punire ogni peccato. Quando dice, l'ultima frase lì diceva che la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, furono uccise con la spada, vuol dire non una spada fisicamente, ma vuol dire che con una parola vengono uccisi. Se conoscete come il mondo fu creato, Dio disse sia la luce, e la luce fu. Sia distinzione fra la luce di sopra e di sotto, siano piante e animali, lui dice la parola e la cosa appare. E qui parla di questa potenza perché Gesù ha creato il mondo. Lui dichiara la distruzione di queste persone, non c'è battaglia, vengono distrutti, ma non distrutti per sempre. Vengono risuscitati per il giudizio, appena dopo. Un altro brano che parla del ritorno di Gesù al mondo, troviamo in un libro che si chiama Tessalonicesi, secondo Tessalonicesi, è il secondo brano sul foglio. Diego, ad alta voce, vuoi leggerci quello?
Il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi.
Allora, Gesù verrà per fare vendetta. Verrà con gli angeli la sua potenza in un fuoco fiammeggiante e lui punirà chi? Coloro che non ubbidiscono al Vangelo e quello che non conoscono Dio. Non dice di grossi peccatori, certamente loro sono fra queste due, ma il peccato non è quello di essere un grande omicidio o un grande adultero, no, il peccato più grave è di non conoscere Dio, di non vivere alla gloria di Dio. Di nuovo nel libro che abbiamo letto prima, che è chiamato Apocalisse, troviamo un altro brano che riscrive come sarà quando Gesù arriva per giudicare il mondo. Prima del giudizio in sé, Dio manderà varie sciagure sulla terra, peggio di qualsiasi flagello che è mai successo. Sarà terribile e non ci sarà scampo. Poi arriverà il giudizio stesso. Giulia, tu hai, guardai di nuovo. Questo parla quando Gesù sta per arrivare e Dio manda le sciagure, le piaghe sulla terra. Ascoltiamo questo brano.
Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi maturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti, e dicevano i monti alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?
Allora, tutte le persone che non hanno Gesù già cercano di nascondersi, vanno nelle spalonche sotto le montagne e dicono alle monti, alle rocce, cadeteci addosso, cioè preferiscono morire. Nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, che è il nome di Gesù, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? E la risposta? Nessuno. Qui parla di i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, inoltre ai schiavi e gli uomini liberi. Non importa quanto uno è forte, non importa un grande esercito, non ci sarà scampo, non ci sarà nascondiglio. Questo è come sarà quando Gesù ritornerà. Allora, dopo di quello, tutte queste varie sciagure, Gesù arriverà e qui parla del giudizio stesso. Quando Gesù sarà presente sulla terra, porteranno davanti a sé tutti gli esseri umani mai vissuti, i morti saranno risuscitati, quelli ancora in vita saranno chiamati davanti a Lui, e saremo noi lì, tutti noi, saremo lì presenti. E vogliamo leggere, Alessandra, tu hai letto? No, leggiamo questo brano, di questo, quello del giudizio finale, prima Lui, ma leggiamo tutto, ok. Ok, allora notiamo, vidi i morti, risuscitati, grandi e piccoli, importanti e persone di nessuna importanza agli occhi degli uomini, tutti quanti che vuol dire noi, tutti quanti in piedi davanti al trono di Gesù, e vidi i libri furono aperti, e fu anche un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Nei quei libri in cielo ci sono libri, non so se sono le carte, come sono fatti, ma ci sono libri. Era scritto ogni pensiero malvagio, ogni desiderio malvagio, ogni menzogna, ogni odio, ogni cosa mai pensato di malvagio. Sono scritte tutte le parole malvagie, le parole di disprezzare, le menzogne, le parole volgari, tutti. Sono scritte tutte le opere malvagie. Tutto è scritto e dice che saranno giudicate dalle loro opere. E se uno, visto che tutti abbiamo opere malvagie, se uno non è trovato scritto nell'altro libro, Ci sono tanti di questi, ma c'è un altro libro, Libro della Vita. E se uno non è iscritto là, visto che è pieno di peccati qua, vieni gettato nel stagno, nel lago di fuoco, per essere tormentato giorno e notte, per sempre. Ma quelli che sono scritti in quest'altro libro, il Libro della Vita, pur avendo cose qua, non vengono gettati là, ma hanno un altro fine. Adriano, leggici cosa succede a quelli che sono scritti nel Libro della Vita.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la Santa Città, la Nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
O che possiamo capire, non è una favola. Noi, tu sarai in piedi davanti a quel trono, davanti a quel Gesù che non, nessun film potrebbe neanche esistere, che potrebbe minimamente far capire come sarà nella sua gloria. E ognuno di noi sentirà la sentenza. O di essere gettato nel lago di fuoco di zolfo per essere tormentato per sempre, ogni momento, per tutta l'eternità, senza speranza di uscire. O se una persona è scritta nel Libro della Vita, sarà accolto nella presenza di Dio, dove non ci sarà né lacrime, né dolore, né grido, né cordoglio. Ci sarà solo gioia. E quando considero l'eternità, miliardi e miliardi di anni della terra sarebbero niente in confronto con l'eternità. Cosa sono 30, 40, 50, 80, 90 anni sulla terra? Abbiamo davanti a noi quel giorno. Arriverà. Nulla è sicuro in questa terra, nemmeno la morte, perché forse Gesù arriverà prima che moriamo, ma questo è sicuro. Tutti noi ci troveremo là. Non c'è sofferenza in questa vita paragonabile al tormento eterno per quelle che non saranno scritte nel Libro della Vita. Più di qualsiasi cosa ci serve la salvezza di quel giudizio, ci serve di essere scritto nel Libro della Vita. Ma, scusate, eravamo in spiaggia in Indonesia, almeno ci hanno dato l'avviso e c'era tempo di scappare. C'era 20 minuti, mezz'ora, allora corriamo con tutta la forza, forse 2-3 chilometri faremo. Ci sarà un preavviso? Ci sarà tempo di prepararci perché sentiremo la tromba e avremo tempo di metterci a posto? Ci sarà questo tempo? Certe sciagure arrivano con qualche avviso. Un uragano, adesso negli Stati Uniti uragani in quest'ultimo periodo ci sono stati vari, arrivano con giorni di avviso. C'è tempo di prepararsi, di andare via. Un tsunami arriva con di solito mezz'ora. Un'ora, dipende dove sei, di avviso. Però ci sono sciaguri che arrivano senza preavviso. Sarà come una bomba che esplode in aereo dove non c'è nessun preavviso. Stai volando, oh, quando arriviamo facciamo questo, faremo quello, oh, che bello sarà, e poi in un attimo c'è l'esplosione. Sarà come un terremoto che arriva in mezzo alla notte, tutto tranquillo, stai dormendo sul quinto piano di questo vecchio palazzo, e in un momento crolla tutto, non c'è preavviso. Allora, Gesù stesso ci parla del fatto che non ci sarà preavviso. Lui, parlando di sé, si usa il titolo figlio dell'uomo, e sta parlando del ritorno per giudicare. E allora, Diego, se vuoi leggerci ancora, come fu ai giorni di Noè, quel brano.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio, che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà.
Non sapete in quale giorno verrà. Non ci sarà preavviso. Finisce tutto in un attimo, senza preavviso. Non ci sarà tempo di mettersi a posto. Non ci sarà quell'ultimo momento. C'è un brano nel Vangelo di Luca dove Gesù dice che dopo che la porta sarà chiusa, persone cominceranno a bussare da fuori dicendo aprici, aprici. E da dentro diranno non vi conosco, non vi conosco. Quando considereremo il giudizio finale e il fatto che chi sarà condannato sarà tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli, senza mai la possibilità di uscire dal tormento, subito ci arriva la domanda: esiste un modo per non essere condannato? Come possiamo essere fra quelli che hanno i loro nomi scritti nel libro della vita, in modo che, anziché essere gettati nel lago di fuoco, potremo stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità? In realtà, la nostra colpa davanti a Dio è così grande che è impossibile per noi di pagare il nostro debito. Cioè, anche i bambini hanno già accumulato colpa. Figuriamoci noi che siamo adulti. Quindi è impossibile per noi di compiere qualcosa che pagherebbe la nostra salvezza. Però Dio ha provveduto per noi un modo di fare l'impossibile. Ha provveduto un modo per noi di avere il nostro nome scritto nel libro della vita. È quello che ha fatto Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio. È diventato uomo. Ha vissuto senza peccare, in modo che non doveva lui subire il giudizio, perché non ha mai peccato. Però poi si è offerto di morire a posto di alcuni che hanno peccato. E per ricevere questo dono, come si potrebbe essere iscritto nel libro della vita? Rendersi conto di cuore del fatto che ne hai bisogno? Credere di cuore che Gesù Cristo è Dio ed è venuto a pagare il prezzo tuo? Si parla del ravvedimento e la fede, di capire il proprio stato di essere un peccatore davanti a Dio e di credere veramente in Gesù come l'unico che può salvarti. Ci sarà molto più da dire su questo, ma non stasera, ma per chi vuole la salvezza. Il dono della salvezza è un dono di immenso valore, infatti più quanto vale di essere scritto in quel libro? Quanto vale un'eternità con Dio anziché un'eternità con tormento? Quanto vale? Cosa hai nella vita che vale più di quello? Cosa dice Gesù a riguardo? Dice, che giova l'uomo? Se guadagna tutto il mondo, tutto quello che vuole, e perde l'anima. Ti sta dicendo, non, che confronto è? Però Gesù dichiara che pochi ricevono questo dono. Pochi saranno nel libro della vita. Pochi. Perché? Tu sarai fra i tanti o tu sarai fra i pochi? Puoi fare essere fra i pochi, ma ti spiego come. Dipende da come tu rispondi all'avvertimento. Dipende da cosa ne fai con questa notizia del giudizio. La tua eternità dipende dalla tua risposta. Tante persone rifiutano di crederci. Vivono come se non ci fosse un giudizio al fine del mondo. Vi leggo un brano che descrive queste persone. Questo brano è scritto ad alcuni che sono scritti nel libro della vita e spiega loro come sono tanti altri. Però che non ci sia nessuno qui come stiamo per leggere. Adriano, questo è scritto dall'Apostolo Pietro, carissimi.
Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo. E in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore, trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistenti in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi.
Queste persone, o apertamente o solo nel loro cuore, e dove è questo giudizio? Come dice lì nel versetto 4, dove è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i padri sono addormentati, o come diciamo noi, da quando mondo è mondo, le cose vanno avanti come sempre. Non c'è questo giudizio, io non credo nemmeno. Ci sono persone che dicono così, o se non dicono, credono così. Ma avete capito una cosa? Se tu sei in quell'aereo che ha la bomba a bordo, ed è fatto bene e sta per esplodere, e arriva la notizia che c'è la bomba e tu dici, io non ci credo, io non ci credo. Il fatto che tu non ci credi, cosa cambia? Cosa cambia che tu non ci credi? E ci saranno queste persone che dicono di non credere. Io non credo che ci sarà un giudizio. Guai a loro quando arriva Gesù nella sua gloria per giudicare. Ma sarà troppo tardi. Saranno condannati. Però, quasi più triste, ci saranno un altro gruppo che sarà condannato, che credono. Ci saranno quelli che non credono che saranno condannati, ma ci saranno delle persone che credono, no, io ci credo, io credo che ci sarà giudizio e che solo Gesù può salvare. E saranno condannati anche questi, ma chi sono questi? Allora, ci sono tante persone che credono l'annuncio della condanna, del giudizio, ma comunque non saranno salvati perché avranno trascurato la salvezza. Quando arriva il giudizio, non ci sarà scampo per chi non è già salvato. Chi avrà trascurato la salvezza sarà condannato al lago di fuoco. Se tu vai in un posto dove serve una bombola di ossigeno, chi non ha la bombola di ossigeno muore. E se tu vai dentro con una bombola e non controlli, e sei, sì, devo controllarlo, devo vedere se è pieno o vuoto, sì, devo farlo, ma trascuri. Ah, sì, devo farlo, ma non lo fai. E passa 2-3 settimane di preavviso, devo sempre farlo, quando devo trovare il tempo, ma non lo fai. Arriva quel bel giorno e tu arrivi lì dentro, e adesso tiri fuori la tua bombola, e per la tua trascuratezza hai preso quello vuoto. Cosa puoi fare? Tu sei nella stessa condizione di quello che dice, io non credo che avrò bisogno di una bombola di ossigeno. Lui che ha negato e lui ha creduto ma ha trascurato, si trovano nella medesima condizione. Allora, forse tu non stai rifiutando il dono della salvezza, ma lo stai trascurando. Stai trascurando il dono che vale più di ogni altro dono nella vita e nell'eternità. Stai trascurando di cercare la salvezza con tutto il tuo cuore? Chi trascura questo dono sarà perduto per sempre. Ascoltate, mentre Alessandra legge, quello che troviamo nel libro chiamato Ebrei 2:1-4, parla dell'annuncio del giudizio e della salvezza, e poi parla di quelli che sanno, credono, ma trascurano. La cosa importante da notare è quello in 3. Come scamperemo? noi se trascuriamo una così grande salvezza? E la risposta è non scamperemo. Cioè, se noi trascuriamo, non rifiutiamo, trascuriamo una salvezza che mi fa avere il mio nome nel libro della vita? E se io sì, è vero, mi serve, sì, è importante, ma se trascuro, ho troppo da fare, troppi impegni, casa, scuola, lavoro, divertimento, quello che sia, non importa. Basta trascurare la salvezza e sarai senza speranza. Basta non cercare la salvezza con tutto il tuo cuore e non avrai la salvezza. Senza la salvezza ti aspetta solamente il giudizio terribile di Dio che ti porta alla condanna eterna. La salvezza arriva solamente a chi la cerca con tutto il suo cuore. Allora, amico o amica che sei, fermati a pensare. Hai davanti a te il giudizio. Abbiamo davanti a noi il giudizio. Questo è il fatto più sicuro dell'esistenza. I pochi anni di vita che hai ancora da vivere su questa terra sono nulla davanti all'eternità. La domanda più importante è: dove passerai la tua eternità? Lo passerai nella presenza di Dio, con una gioia che non si può nemmeno comprendere per quanto sarà grande, per sempre, o lo passerai in un tormento inconcepibile che durerà per sempre? Dove passerai la tua eternità? In quale gruppo sei tu? Loro o loro? Se tu neghi che ci sarà un giudizio, o se neghi che serve Gesù Cristo come Salvatore, ma ci sarà un altro modo, Dio vedrà che io sono una persona buona, se tu neghi quello che Dio dichiara, sarai condannato per sicuro e non avrai speranze se mantieni quella posizione. Se credi il messaggio di quello che Dio dichiara a noi uomini, ma se ti lasci prendere dagli impegni della vita e trascuri la salvezza, non la rifiuti, ma la trascuri perché ci sono troppi altri impegni, sì, dovrei, ma non lo fai, anche tu sarai condannato per tutta l'eternità. E quando arriverai a quel giorno, davanti al trono, tutti in piedi, tutti zitti, nessuno permesso di dire parola, sarà letto tutto dai libri che parlano di tutto di noi, non importa per quale motivo non sarà scritto il tuo nome nel libro della vita, non importa il motivo, la cosa che importerà quel giorno è che ci sia nel quel libro il mio nome, il tuo nome, ma quello non si può fare in quel momento, quello si fa solamente adesso. Nessuno di noi sa di arrivare a casa stasera. Ma sono arrivato a casa tante volte, cosa vuoi dirmi? Nessuno di noi sa di arrivare a casa stasera e di alzarci domani mattina. Abbiamo oggi. Il tuo nome, se non è nel libro della vita, non hai nulla in questa vita. Se è nel libro della vita, hai tutto in questa vita e hai tutto, tutto per tutta l'eternità. Ho menzionato due gruppi. Ho menzionato quelli che rifiutano di credere e ho menzionato quelli che credono ma trascurano. Io prego che ben presto, stasera, io prego che ben presto ognuno qua si trova in un terzo gruppo, che sarebbe coloro che hanno ascoltato il messaggio, l'annuncio di questo giudizio e che c'è una salvezza in Gesù Cristo. Hanno creduto di cuore a quello che Gesù dichiara e stanno cercando Dio, si mettono a cercare Dio con tutto il cuore. Perché per chi cerca Dio con tutto il suo cuore, come la cosa più importante, perché è la cosa più importante nella vita, voglio leggere quello che Dio dichiara a quella persona che cerca Dio con tutto il suo cuore. Nel primo brano Dio sta parlando a Mosè. E quello che dice è stupendo, è meraviglioso. Vi leggo io. Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Tu troverai Dio. Avrai scritto il tuo nome nel libro della vita se tu cerchi Dio con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima. La cosa più importante per te diventa quello. Cosa? Il senso di cercarlo con tutto il cuore e tutta la vita. E poi Dio stesso parla in un libro chiamato Geremia e dice: voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. solamente chi cerca Dio con tutto il cuore lo troverà. E solamente chi trova Dio avrà il suo nome scritto nel libro della vita, quel giorno al giudizio. Siamo tutti peccatori, siamo nati nel peccato, abbiamo aggiunto peccati infiniti a quello con cui siamo nati, abbiamo tutti offeso il nostro Creatore, eppure, questo non capisco, perché Dio vorrebbe offrirci salvezza, perdono? Perché Dio vorrebbe prendere me, peccatore, e mettermi nel suo libro? Ha già fatto questo. E non riesco a capire perché Lui voleva mettere il mio nome lì. Perché mi ha dato questa offerta? Non era per merito. È una parola che non comprendiamo. Vi dico la parola si chiama grazia. È un dono. Io ero nemico contro Dio e Dio mi ha offerto perdono. Mi ha offerto di diventare un suo figlio, mi ha offerto di amarmi e essere, di darmi un cuore nuovo che amava Lui. Sì. Questo è quello che Dio offre per chi lo cerca con tutto il cuore. Chi rifiuta di cercare Dio, oppure chi sa di dover cercare Dio ma lascia che altri impegni riempiano la vita, non sarà nel libro della vita. E tutti i suoi peccati saranno letto, non trovando il suo nome lì, sarà condannato al lago di fuoco, al tormento giorno e notte, nei secoli. E quindi cosa vi dico? Vi dico la cosa più importante che avete mai sentito. Forse avete già sentito, ma non c'è nulla più importante di quello che vi dico. Cerca Dio. Cerca Dio finché c'è tempo. Cerca Dio con tutto il tuo cuore. Lui spiega che quello vuol dire di capirlo nella persona di Gesù Cristo. Si cerca Dio per mezzo di quello che ci ha dato Lui, la sua parola. Bisogna ravvedersi. Cosa vuol dire? Nella ricerca, sto qui per essere un aiuto, altri sono qui per essere un aiuto. Vuol dire capire quanto hai peccato contro Dio e quanto hai bisogno di Gesù Cristo che offre la salvezza. Dio ci comanda di cercarlo. E tu, qual è la tua risposta a Dio? Ti comanda di cercarlo con tutto il tuo cuore. La tua eternità dipende da come tu rispondi a Dio. Lo cerchi con tutto il tuo cuore, o rifiuti o rimandi. Tre scelte. Due portano una fine eterna. L'altra porta la vita eterna con Dio. Qual è la tua risposta a Dio? Se tu vuoi cercare Dio, siamo qui per aiutarti. Dio mi ha cambiato cuore, ha messo Lui questo desiderio di cercarlo e Lui ha mantenuto la sua parola, l'ho trovato. Ha scritto il mio nome nel libro della vita. La cosa più importante in tutta l'eternità è di essere scritto lì. Cerca Dio. Io voglio pregare, ringraziando Dio che ci ha permesso di sentire questo avviso. Che è triste che non tutti sentono. Tanti non sentono. Devono sentire, ma non sentono. Ma noi abbiamo sentito che possiamo rispondere nell'unico modo saggio. Voglio pregare. Signore, creatore del mondo e anche giudice del mondo, Tu ci hai creato affinché Ti diamo gloria e onore e ringraziamento tutti i giorni, affinché riconosciamo che in ogni cosa, tutto quello che riusciamo a fare, ad essere, è dovuto a Te, e quindi a Te solo va la gloria, l'onore e il ringraziamento. E noi siamo grandi peccatori perché tutti noi abbiamo cercato gloria per noi stessi, abbiamo cercato noi di far capire quanto siamo bravi, in questo o quell'altro campo della vita. Abbiamo rubato gloria da Te. Siamo colpevoli. Tu hai scritto tutti quanti i nostri peccati nei Tuoi libri. E noi staremo in piedi, tutti quanti noi, davanti al trono bianco. Gesù Cristo nella sua santità e potenza e furore contro il peccato sarà lì a giudicare tutti. Ma Tu ci offri adesso. Ci offri perdono, ci offri di scrivere il nostro nome nel libro della vita. O Padre, c'è un solo risposto che vale, quello di cercarti con tutto il nostro cuore per accogliere questa offerta incredibile, per ricevere il perdono per mezzo di Gesù Cristo. Padre, ti prego per ogni persona qui che non ti conosce, che non è già scritto in quel libro, che possano capire che è la cosa più importante di tutta la vita e che possano perciò cercarti umilmente con tutto il loro cuore. Oh sì, Padre, questo ti chiedo, perché sta in gioco, sta in ballo l'eternità. Non comprendo perché tu vuoi salvarci, non comprendo perché ci offri questo, ma ti dico solo grazie per l'offerta. Ma quanto più grande è quando possiamo dire grazie, perché questo o quell'altra persona ha ricevuto la salvezza. Allora, Padre, questa è la mia preghiera. Lo prego per il bene di quelli qua e lo prego per la tua gloria. Grazie che io, per merito di Gesù Cristo, ho libero accesso, ho questo privilegio di poter parlare direttamente con te, come ogni persona che viene iscritta nel libro della vita. Grazie per questo privilegio. Perciò ti chiedo queste cose, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, siamo qui per dare una mano, come tanti hanno dato una mano a noi. Su quel foglio sono scritti tutti questi brani dalla parola di Dio. Porta a casa, rileggere, valutare, considerare. Se Dio ci dà domani, è una buona cosa. Non è detto, non ci sarà sempre domani. Cosa importa se ti trovi davanti al trono di Cristo? Non importa tutto quello che avrai fatto nella vita, sarà tutto dimenticato nel tormento se non sei scritto nel libro. Oppure puoi anticipare, puoi godere la vita sapendo di essere scritto nel libro della vita. La scelta è lì. Scegli la vita. Grazie. Buonanotte.